Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa, in unione alla Chiesa di Alessandria d'Egitto, ricorda Santa Caterina, megalo martire, cioè che ha subito molti martiri. E poi è stata portata dagli angeli ai piedi del Monte Sinai nel deserto per essere custodita. In questi giorni, i brani dell'Apocalisse che stiamo meditando sono preceduti dal libro di Ezechiele, che vede la storia di Israele come la storia di prostituzione. Questa linea che attraversa il libro di Ezechiele viene ripresa dai padri della Chiesa, da Origene, da Gerolamo e poi tutti gli altri, fino al Medioevo e fino ai nostri giorni. La Chiesa è vista come casta e meretrice, a seconda delle situazioni. Ci sono delle pagine terribili dei padri della Chiesa. Non c'è bisogno di citare Lutero, che parla di Roma come Babilonia. E tutta questa linea, no? Questo aspetto della verità della Chiesa, ancora oggi si ritrova in certe pagine, per esempio del Papa, quando parla della mondanizzazione della Chiesa. E allora siamo a un punto di questo libro che è molto da riflettere, da meditare. E non solo sotto l'aspetto delle chiese, delle comunità cristiane, ma anche della propria anima. Noi, veramente sposa del Cristo, possiamo diventare delle grandi prostitute. La prostituzione è una linea che può entrare nella nostra dimensione spirituale. Questo poi si riproduce nella realtà delle chiese, ma prima passa nell'intimo delle anime. Allora, domandiamo al Signore la misericordia, domandiamo lo spirito di pentimento, lo spirito di compunzione.
Dal libro dell'Apocalisse. E l'angelo mi disse: le acque che hai visto, presso le quali siede la prostituta, simboleggiano popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le 10 corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. Dio, infatti, ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia, finché si compiano le parole di Dio. La donna che hai visto simboleggia la città grande che regna sui re della terra. Parola di Dio.
Sottolineo quello che credo abbia colpito tutti e che consola e ci accompagna dall'inizio dell'Apocalisse, cioè la certezza che Giovanni ci rafforza nel fatto che tutto è comunque nelle mani di Dio. E qua lo vediamo bene, è da lui concesso per un suo misterioso sapere, è da lui voluto per il bene di tutti. E qua lo vediamo in queste due frasi, al versetto 17, Dio ha messo loro in cuore questo, come questa sorta di implosione, questo mangiarsi del male con se stesso, ha però un perché nella mente del Signore Dio. E ancora nel brano, alla fine di questo stesso versetto, finché si compiano le parole di Dio che questo aveva preannunciato e che questa condanna aveva sentenziato.
Il versetto 17 sembra quasi che dica che il male è all'interno stesso del potere, cioè ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia, cioè come diceva Barbara, è un male che mangia se stesso. Non so come si possa conciliare questo con il governo della terra e di tutte le istituzioni. Comunque sembra da queste parole che sia inconciliabile la cosa.
E questa profezia del versetto 16 che dà inizio a questa, e mi pare che non abbia paralleli in tutta l'Apocalisse, perché è detto che l'accordo tra questa donna e la bestia su cui lei siede si inclinerà, e questi 10 corni che sono le 10 città, e la bestia prenderanno in odio questa donna città, che si trasformerà in una guerra e si concluderà con la distruzione della donna città. È la prima volta e forse l'ultima che verrà detto questa profezia. Allora, almeno due cose. Intanto mi pare che è solo apparenza la sicurezza della donna che si fa portare dalla bestia, e anzi proprio questo appoggio sarà la sua fine. La seconda cosa è stata citata già dal versetto 17, che questo rivela il significato veramente di questi eventi, cioè questi accordi dei 10 re e la bestia si rivelano in effetti la volontà di Dio. Ecco, vengono da Dio, e questa volontà di Dio che molti regni rappresentati da questi 10 re, ecco, che forse sono i fiumi dove lei è seduta, queste forze politiche naturalmente si alleano, ecco, e decreteranno la fine di queste città. E la terza cosa, mi sembrava che quanto alla grande donna, è detta la grande donna o Babilonia, quando Giovanni diceva queste cose ai suoi contemporanei forse capivano bene il significato. Intanto forse per noi è un pochino più difficile, poi ci sono state tante definizioni di questa città, chi era Roma, Gerusalemme, Babilonia. E intanto Babilonia è un nome infamante nella scrittura, appunto, i profeti lo spiegavano bene, e questa donna, insomma, non è troppo da temere questa realtà. Allora, per le chiese, insomma, per noi che cos'è? Mi sembrava, ecco, che si può dire che è il puro simbolo di ogni forza e di ogni impero del male, ecco, che è presente sempre in ogni epoca della storia. Ecco. Forse questo che è nel disegno di Dio, questo male, ecco, con i mezzi, è una cosa incredibile che, ecco, come è stato detto, che il male distrugge il male in se stesso alla rovina, la bestia e i re distruggono questa realtà del male. Un po' un mistero, non so.
Anche io ho trovato utile rileggere Ezechiele 16, in particolare dal versetto 35, la similitudine ce la ricordiamo, si parla della sposa amata trovata nel deserto, abbandonata e poi ripulita, ricoperta di ricchezze, sposata. E poi più avanti si dice che lei tutti i beni che ha ricevuto li usa per fare il male e per unirsi ad amanti. E poi dice: perciò, prostituta, ascolta la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: per le tue ricchezze sperperate, per la tua nudità scoperta nelle prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi idoli abominevoli, per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro, ecco, io adunerò da ogni parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente, coloro che hai amati insieme con coloro che hai odiati, e scoprirò di fronte a loro la tua nudità perché essi la vedano tutta. Ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te furore e gelosia. Ti abbandonerò nelle loro mani e ti distruggeranno, eccetera. Allora, ciò che mi colpisce da questo parallelo, che sicuramente i lettori e i destinatari di questo libro percepivano immediatamente, quello che mi colpisce è che qua si parla di Babilonia, la città nemica, mentre là si parla di Gerusalemme, una cosa. La seconda cosa che mi colpisce, questi tre termini che sono accostati: ricchezza, idolatria e sangue. Sono tre caratteristiche che in tutti questi testi, Ezechiele 16 e altri testi anche di Geremia, molto nell'Apocalisse, vanno insieme.
Mi sono fermato su questa parte che all'inizio non avevo neanche notato, la fine del 17, finché si compiano le parole di Dio, cioè la vittoria dell'agnello che è la risurrezione. E quindi mi richiamava al Vangelo di oggi, l'annuncio della risurrezione a cui bisogna credere. E lo collegavo anche all'inizio dell'Apocalisse, dove dice: beato chi legge, beati quelli che ascoltano. Quindi anche noi siamo beati anche solo per il fatto che leggiamo queste cose, che le ascoltiamo, perché ci sono tanti che proprio non le sanno, e noi le ascoltiamo e dobbiamo credere.
Ricollegandomi sempre al versetto 16, in questo pericope ci vengono descritte appunto queste 10 corna, che vengono definiti come 10 re, i quali, assieme alla bestia, cioè il potere imperiale, sottoporranno a saccheggio la prostituta, cioè a Roma, depredandone tutti i beni. E il fatto che la bruceranno col fuoco è un chiaro riferimento all'incendio di Roma al tempo di Nerone. La parte di Roma incendiata è la suburra, cioè un insieme di quartieri fatti di case di legno, per cui quando scoppiava un incendio in questa parte, in breve tempo tutti i quartieri con case di legno diventavano un immenso rogo. Anche in Ezechiele abbiamo a capitolo 16 una così descrizione, in analogia a quanto raccontato, della città di Gerusalemme, che ripercorre in gran parte i contenuti di questa pericope. Ezechiele dice: ti infliggerò la condanna delle donne che commettono adulterio e che sporgono sangue dei martiri, e riverserò su di te furore e gelosia. Ti abbandonerò nelle loro mani dei persecutori, distruggeranno.
Ma il brano, i pochi versetti di questa sera, da una parte sono molto semplici, tuttavia la struttura è tutt'altro che semplice, anzi è piena di simboli, no? Pensate solo, la prostituta che cavalca la bestia poi in realtà sta sui colli e poi sta sulle acque. Un insieme di immagini che comporta con sé una simbologia. Nella storia dell'esegesi, cioè di come i padri hanno letto questi testi fino ad oggi, c'è una varietà enorme di interpretazioni, no? Le più anche a volte fantasiose, alcune tendenti a identificare, per esempio quelle che identificano Roma con la grande prostituta, e altre città o altre realtà. Poi cos'è la prostituzione? Quindi si parte dall'analisi di quello che è il termine prostituzione dell'Antico Testamento riguardo l'amore dello sposo verso lo sposo e in particolare l'amore del popolo di Israele verso Dio. Ecco Ezechiele che sviluppa questo tema attraverso la storia stessa di Israele. E poi abbiamo Amos, eccetera. Potremmo stasera citare i testi dell'Antico Testamento che precedono questo brano, no? Ecco. E dicevo, nella storia dell'esegesi c'è di tutto. E qui ho un saggio, l'ho portato, ma non ce la facciamo mica a leggere, non saremo fino a mezzanotte. Un saggio molto bello, Casta Meretris di von Baltas, raccoglie tutti, direi, i principali padri della Chiesa che hanno scritto su questo capitolo. E quello che hanno scritto, ecco. E lui inizia dicendo, non è Lutero che ha detto per primo che Roma era Babilonia a suoi tempi, no? Roma dei Papi. Prima di lui ci sono tanti autori, Origene, Geronimo, eccetera, 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 che parlano di questa realtà. E poi c'è l'altra cosa interessantissima, no? E qui c'è la città. Babilonia, la grande città, è la grande prostituta. La prostituta, vedremo domattina nel capitolo di domani, ha fatto questi peccati. E con lei si sono prostituiti tutti i grandi poteri, tutti i re della terra. Quindi anche questo è un tema. Il potere e l'amore nel potere e la corruzione del potere. E poi c'è il grande tema della città. La prostituta è la città. E qui è un tema di grande attualità. Io mi rifaccio una cosa di famiglia, no? Diciamo così. Molti anni fa, qui c'era solo uno di voi, c'era la Susanna presente, Don Giuseppe fece un discorso perché il cardinale Biffi fece un'operazione che gli andò male, di chiamare Don Giussani e Don Dossetti e fargli fare un incontro insieme. Erano presenti tutta la cultura bolognese e moltissimi, tantissimi giovani. Don Giussani fece un discorso molto a mano, a braccio. Don Giuseppe fece un discorso molto articolato, molto difficile, tanto che non lo poté fare tutto e quindi dopo lo pubblicò, ecco. E poi i giovani che erano presenti non capirono proprio niente, ma niente di niente. Testimone la Susanna che era in mezzo ai giovani, vero o sbaglio, no? Ecco. Allora, il discorso era sulla città ed era un discorso veramente difficile anche perché era controcorrente. La cultura delle città oggi, io vi ricordo che in Cina ci sono delle città che hanno più di 50 milioni di abitanti, cioè come tutte l'Italia messe insieme. Più di 50 milioni di abitanti, no? E quindi sono degli stati, e quindi proprio quei giorni che Don Giuseppe parlava usciva un numero di Limes che parlava proprio di questo, parlava del mondo visto sotto l'aspetto città. Il mondo ci sono gli stati, ma poi non è che ci sono i sindaci italiani che fanno un altro Parlamento, ma ci sono le città. E le città sono dei mondi particolari, degli stati particolari, ecco, che determinano l'andamento del mondo, in fondo, no? Queste grandi città, chi di voi che è stato in Cina lo sa, sono dei mondi a parte e nello stesso tempo sono dei mondi che sono il culmine di un certo tipo di Stato. Ecco. Allora, il discorso di Don Giuseppe è di una attualità ed è un discorso biblico che parte da queste pagine. Parte da queste pagine, da questa visione che noi abbiamo qui. Certo, Don Giuseppe aveva il coraggio in quei tempi di parlare in modo negativo delle città, dicendo che la Bibbia non fa mai una esaltazione della città, anzi, ma adesso io il discorso ve lo conoscete, vero? Ecco, avete studiato, eccetera. Quindi io sono molto contento di citarlo tra gente che lo conosce. E questo è anche un modo, ecco, nostro di leggere la scrittura, sapete? Perché in fondo tra Don Giuseppe, i padri, i grandi autori della Chiesa e poi la nostra umile lettura quotidiana, c'è un filo molto importante che bisogna conservare. Ecco. E questo sia così sempre, ecco, per noi che abbiamo avuto questo dono di leggere le scritture. Apocalisse è un libro di una totale modernità, di una totale attualità, ecco, diciamo così, forse più che altre pagine della scrittura. Bene, adesso entriamo ancora nell'Eucaristia. Ricordiamo molto la Chiesa d'Alessandria, cioè la Chiesa copta, devotissima a questa loro grande martire. Allora arriviamo nelle nostre suppliche al Signore con speranza e fiducia.
Perché l'annuncio del Vangelo raggiunga ogni creatura, ogni uomo possa udire la vittoria conquistata dall'agnello immolato. Preghiamo. Per la pace, per coloro che hanno responsabilità civili, il Signore disperde i pensieri di coloro che tramano la guerra. Preghiamo. Per noi, perché la nostra speranza sia fissa nei cieli, perché tra le vicende del mondo il nostro sguardo sia ai beni celesti, alla vita eterna. Preghiamo.
Ricordiamo il Signore che siamo Suoi, siamo Lui consacrati, tutti noi, nel battesimo, perché nessuna impurità ci tocchi, ci renda immondi ai Suoi occhi. Preghiamo anche per la purezza delle chiese, delle comunità cristiane. Il Signore può custodirci. Preghiamo. Ancora preghiamo per la Chiesa copta, che sostanzialmente è una Chiesa martire. Ogni anno, Natale e Pasqua, c'è un attentato, più di così. Perché il Signore dia a questi cristiani la perseveranza. Preghiamo. Padre Santo, ascolta le nostre suppliche ed esaudiscici per Cristo nostro Signore.